Mi sembra che veramente l'unico barlume di lucidità politica fosse arrivato proprio da là, anche da là, come testimoniano i tempi. Credo che sarà d'accordo Rossella Muroni, deputata di Facciamo Eco, già presidente di Lega Ambiente. Onorevole Muroni, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Adesso vorrei vedere se qualcuno ha coraggio di scrivere articoli dove veniva trattata come se fosse una scappata di casa a Greta Thunberg, i ragazzi che partecipavano alle manifestazioni e chi le sosteneva, i cretini. E intanto noi ci
Ma
ritroviamo con
io
un paese in ginocchio dal punto di vista energetico, dal punto di vista della siccità.
sì, purtroppo diciamo, stiamo misurando in maniera drammatica quello che si dice ormai da tempo. Tra l'altro, diciamo, prima di Greta, e giustamente Greta ha sempre riconosciuto un contributo importante alla scienza, no? Cioè, gli scienziati dell'ONU ce lo dicono ormai da decenni, che stavamo percorrendo una strada assolutamente pericolosa. Il tema del mutamento climatico purtroppo è entrato drammaticamente nelle nostre vite e quello della dipendenza energetica da fonti fossili. Per cui, insomma, sicuramente ci sono delle strategie di emergenza da mettere in atto, però fino a quando noi dipendiamo da un sistema che sia il gas o il petrolio, che è legato anche a fattori di geopolitica e quindi, come dire, andiamo poi a sostenere direttamente o indirettamente anche situazioni in cui la democrazia è messa a rischio, siamo complici. Quindi c'è questo intreccio, diciamo, tra un sistema energetico pulito e la democrazia che secondo me andrebbe poco ridicolizzata, invece in qualche maniera dovrebbe diventare cultura trasversale, ognuno con la sua sensibilità, ognuno col suo punto di vista, per carità, nel massimo rispetto, però dire che il nostro paese si deve emancipare dal punto di vista energetico, secondo me vuol dire fare un serio discorso su un piano industriale, che peraltro, voglio dire, non lo fa Greta, lo fa il capo di Confindustria dell'elettrico in Italia, Agostino Re Baldengo, che non è esattamente, no, un naif o un contestatore. Ha presentato l'altro giorno, insieme appunto agli imprenditori delle rinnovabili, dell'elettrico, un piano al governo, il ministro si è detto d'accordo, ora la politica, noi tutti noi dobbiamo fare la nostra parte per fare in modo che da qui almeno alla fine della legislatura nel nostro paese mettere, come dire, a terra impianti di energie rinnovabili sia realmente possibile. In questo momento nel nostro paese installare un campo eolico o mettere del fotovoltaico ci vogliono 10 anni di autorizzazioni. Questa è una cosa che non ci possiamo più permettere e non c'è da fare polemica politica, c'è da mettersi a lavorare, punto.
C'è da mettersi a lavorare. Nel frattempo lo sa che l'Italia e altri quattro paesi europei ha chiesto lo stop alla, diciamo, blocco industriale
All'ammesso, certo,
della
del
produzione
motore
industriale del
endotermico.
motore endotermico, slitti al
Però del
2040, si chiede gradualità per i motori, per i veicoli commerciali. Che ne pensa, onorevole?
Penso che da una parte mi sembra che noi siamo certe volte in Europa con una posizione di retroguardia. Per carità, la transizione deve essere commisurata anche all'abbandono, no, diciamo, di alcuni settori, la trasformazione però ci deve essere. Io mi limito a segnalare che purtroppo la classe industriale di questo paese 20 anni fa ha fatto una scelta scellerata, ha deciso che quello della mobilità elettrica era una bolla. Il capo della Fiat Marchionne all'epoca disse appunto che era una bolla speculativa e purtroppo il mondo ha iniziato a correre invece su quel settore in cui noi avevamo un'expertise anche di tipo tecnologico. Ora, siccome noi siamo comunque dirimenti per quanto riguarda la componentistica, anche qui quello che andrebbe fatto invece di giocare tutto in difesa, provare a mettere in piedi un piano industriale che aiuti le aziende nella transizione. Io le ho incontrate le imprese che fanno componentistica delle automobili. Cioè, evitiamo, diciamo, no, una contrapposizione in cui c'è da una parte chi difende il Made in Italy e chi invece chi vuole svendere il paese. Proviamo a fare un lavoro serio per capire come l'Italia può recuperare il ritardo e come può essere, diciamo, il nostro modo per stare sul mercato a livello internazionale, perché lì comunque va il mondo, quindi noi possiamo resistere quanto vogliamo. ma prima o poi ci troveremo, come dire, no, di fronte al dato di fatto. Esistono naturalmente le imprese, le grandi aziende della mobilità tradizionale, ma nel nostro paese nel frattempo si sono sviluppate anche tantissime imprese dell'elettrico che lavorano sulla mobilità collettiva. Cioè, dobbiamo in qualche maniera conoscere bene queste imprese e capire quali sono gli strumenti normativi che noi mettiamo a disposizione, da una parte per evitare, come dire, una perdita improvvisa di posti di lavoro, ma anche per favorire soprattutto la creazione di altri posti di lavoro. Cioè, il mutamento non puoi contrastarlo, lo devi governare, no, in qualche maniera. Quindi è su questo che dovremmo lavorare tutti e tutti insieme, e purtroppo questo, cioè, fino a quando noi ci alleniamo in Europa con la parte più retriva dell'industria anche, credo che non facciamo un buon servizio al paese. Si è visto su questo, ma l'abbiamo visto su tante altre cose, dal gas nella tassonomia ambientale. Cioè, queste posizioni di retroguardia in Europa, secondo me, non servono. Servirebbe molto più utilmente sedersi al tavolo quando si prendono le misure in Europa, magari con meno distrazione e anche con un po' più di consapevolezza di quelli che sono le nostre difficoltà, ma santo cielo, anche le nostre potenzialità.
Intanto arriva un messaggio che ovviamente sembra a margine, ma in realtà sta dentro anche l'argomento della sostenibilità dell'ambiente, del futuro del pianeta, perché pare ormai di questo dobbiamo parlare senza mezzi termini. L'ascoltatrice scrive: ma proprio ora che c'è questo prezzo così alto del gas, bisognerebbe incentivare il lavoro da remoto. Invece molti ministeri e ditte private hanno ripreso il lavoro in presenza con conseguente aumento del traffico. Noi andiamo sempre nella direzione contraria agli eventi.
Peraltro, sì. Peraltro, diciamo, non tenendo insieme una serie di cose, no? Cioè, questi due anni ci hanno profondamente cambiato, non so sinceramente se è meglio o in peggio, però naturalmente l'organizzazione della vita familiare, anche non muoversi da casa vuol dire anche abbattere i costi, però contemporaneamente abbiamo visto che il lavoro di cura è aumentato per le donne, per cui anche qui, invece di dire tout court basta col lavoro da remoto, come se il lavoro da remoto fosse una truffa, no? Invece non è vero, abbiamo visto che comunque ci sono stati tanti settori che su questo hanno avuto un'evoluzione. Allora anche qui si potrebbe fare una politica che per esempio tiene conto del fatto che se tu riduci la mobilità privata, perché non ci dimentichiamo che nel Covid la mobilità si è trasformata soprattutto in mobilità privata, proprio per i rischi che ci sono anche ancora sui trasporti collettivi. Allora anche qui fare uno studio per capire quali sono i bisogni della mobilità, come lo smart working può aiutare anche a ridurre i costi, no? Perché se io non devo prendere l'automobile per andare al lavoro, comunque riduco anche un costo importante per la famiglia, smetto di contribuire all'inquinamento e magari mi è più facile, no, conciliare tutto insieme. Ma anche qui non si può andare avanti per pregiudizi e slogan, bisognerebbe capire settore per settore quali sono le dinamiche che si sono innescate, quali sono i bisogni dei lavoratori e delle lavoratrici. Cioè, noi abbiamo ormai un'inflazione che galoppa, le famiglie fanno fatica ad arrivare, non dico a fine mese, ma a metà del mese. Ma perché non ragionare la forma del lavoro per andare incontro alla qualità della vita delle persone, che producono comunque? Quindi, insomma, credo che sia davvero, sì, appunto, una discussione in cui il paese guarda indietro. E un po' c'è anche questa, mi sembra, una disistima, no, verso il sistema imprenditoriale e i lavoratori italiani. Insomma, siamo molto bravi a criticarci.
Giorgia Meloni, durante l'evento di Vox in Spagna, questo ce lo segnala un ascoltatore, ha detto: seguire l'ideologia di Greta Thunberg ci porterà a perdere migliaia di aziende e milioni di posti di lavoro in tutta Europa. Allora, al di là della segnalazione, diciamo, dell'ascoltatore, del discorso di Giorgia Meloni, tra l'altro oggetto, insomma, di ampie polemiche per altri punti toccati. Ma,
esatto, ha detto anche cose ben più grandi.
Vabbè, comunque, insomma, ognuno si farà un'idea, insomma, di quello
che
viene.
No, dal mio punto di vista, certo.
No, chiaro, no, ma dico questa questione, no, del fatto che se noi andiamo incontro a delle esigenze ambientaliste, andiamo incontro alla decrescita economica, no? Andiamo incontro al fatto che le industrie vanno a carte 48. Insomma, lo stesso ministro Giorgetti, quando è uscita la notizia, no, del del 2035 e della cessazione della produzione delle auto a benzina e diesel, ha detto attenzione perché questa rischia di essere la pietra tombale del sistema industriale italiano. Allora, le chiedo ovviamente con grande onestà, c'è il rischio che il sistema non sappia riprogettarsi da questo punto di vista e vada in cortocircuito, onorevole Muroni?
C'è questo rischio se la politica non dimostra una stabilità delle decisioni, cioè quello che noi dobbiamo evitare è quello che è accaduto sul superbonus, mi verrebbe da dire, no? E anche sul fronte della mobilità, comunque noi abbiamo, come dire, con il sistema dei bonus in qualche maniera drogato l'intero mercato. Io credo che sia fondamentale individuare un percorso. Se noi siamo consapevoli del fatto che i livelli di inquinamento, che la scelta a livello globale sul tipo di mobilità, che i bisogni dei cittadini vanno verso quella direzione, quello che dobbiamo scrivere è una roadmap il più possibile condivisa, anche con le imprese naturalmente, che sono le uniche che sanno dirci quali sono le difficoltà e quali sono le prospettive, e però poi essere stabili nella decisione, perché sul superbonus noi abbiamo creato in qualche maniera una bolla, e io ho difeso il superbonus come principio di politica pubblica, ma il fatto di non averlo legato per esempio al tema della lotta alla povertà energetica, naturalmente come dire, abbiamo spinto un tipo di rigenerazione che non era quello che andava incontro magari al cittadino che aveva difficoltà a pagare la bolletta. Allora, adesso sostanzialmente improvvisamente stiamo bucando questa bolla, no? Creando un problema enorme a migliaia di imprese. I cantieri in questo momento si stanno svuotando e avremo una bomba a settembre-ottobre, avendo ammazzato il superbonus sostanzialmente nel silenzio generale. Quello che dobbiamo evitare è esattamente questo. Quindi scriviamo una roadmap per uscire nel settore automobilistico dal motore endotermico, scriviamolo insieme e poi manteniamola, senza dire cose che non stanno né in cielo né in terra, perché se noi non faremo niente avremo, come dice purtroppo il ministro della transizione ecologica, un bagno di sangue. Ma perché nessuno calcola i costi in termini di anche di fuoriuscita dal mercato, ma anche di costi sanitari che noi avremo se non faremo nulla per cambiare? I costi vanno commisurati, no? Bisogna mettere sulla bilancia tutti gli elementi. Tu puoi continuare a conservare, a difendere il passato, ma se non sai avere un piano per il futuro, per affrontare
il piano per
le chiacchiere
futuro
stanno a zero.
Non ce l'abbiamo mai avuto, purtroppo, il piano per il futuro.
Ma ci sono tantissime imprese nel nostro paese che invece questa cosa già la stanno facendo, nonostante la politica.
Lo so.
Guardate che negli ultimi 5 anni le imprese che hanno investito nel settore ambientale in termini di innovazione tecnologica e di nuove soluzioni sostenibili dal punto di vista ambientale sono quelle che sono cresciute di più, quelle che hanno assunto di più e quelle che hanno resistito meglio alla crisi data dal Covid.
Certo,
questi sono dati economici, non
dati
esiste Greta Thunberg.
Infatti, è inutile.
Se ci vogliamo nascondere dietro Greta Thunberg,
sì, ma
perché
fa comodo,
evidentemente dobbiamo individuare, dobbiamo difendere interessi di parte, vabbè, facciamolo. Però se vogliamo fare un discorso serio, partiamo dai dati economici e vediamo appunto che le 600.000 imprese che in Italia negli ultimi 5 anni hanno investito in qualità e sostenibilità ambientale hanno resistito meglio alla crisi e sono quelle che stanno crescendo nonostante tutto e non hanno licenziato le persone.
Grazie Rossella Muroni, e grazie ovviamente anche
grazie a voi dello spazio,
lavoro che svolgerete insieme a questo movimento che si chiama Facciamo Eco. Buona giornata onorevole, grazie.
Grazie a voi.